Buonasera, buonasera, un buon mercoledì sera dalla redazione del Giusto Clima, in onda come sempre il mercoledì dalle 21 alle 22, in redazione Sara Milanese e Marianna Osuelli, in studio Elena Mordiglia e Gianluca Ruggeri. Buonasera Gianluca.
Buonasera Elena, buonasera alle ascoltatrici e agli ascoltatori, bentrovati.
Buonasera, bentrovati, bentornate. Allora, la nostra mail è clima@radiopopolare.it e poi siamo in diretta, come sempre, quindi diretta@popolarenetwork.it per le vostre mail. 331-6214013 per SMS e Telegram, questi sono i contatti della nostra trasmissione, poi ci sono i contatti invece di Enostra.
info@enostra.it, ovviamente scritto senza accento, è la casella di posta a cui potete mandare le vostre domande, richieste o quant'altro, oppure potete chiamare il numero verde 800 593-266 che è attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16. Se non avete fatto in tempo ad annotarvelo, potete andare sul sito di Enostra, www.enostra.it, e trovate tutto.
57 minuti insieme per parlare di molte cose come al solito.
Parliamo del processo agli amministratori di Torino e Piemonte per l'inazione sulla qualità dell'aria, ne parliamo con Roberto Mezzalama di Torino Respira, poi parleremo del fondo per la giusta transizione con Matteo Scannavini di Slow News e dell'inizio dei lavori per la pista da bob a Cortina, di cui insomma dopo che sembrava che fossero stati tolti dal piatto sono rientrati dalla finestra, con Pietro Lacasella di alto rilievo, e infine ci sarà ovviamente la nuova puntata di Climitologie, la nostra rubrica che smentisce notizie false, luoghi comuni su cambiamento climatico e transizione.
E però cominciamo come sempre con la nostra rassegna stampa, quindi tutti i fatti dell'ultima settimana. Beh, domani finisce febbraio, un febbraio molto caldo, non solo in Italia.
Sì, in Italia tra l'altro stiamo sperimentando dei fenomeni strani come temporali, grandini a febbraio, ce n'è stata una a Varese e nel nord della provincia qualche giorno fa, le immagini la rendevano indistinguibile da una nevicata, ma era grandine appunto a febbraio. In questi giorni abbiamo poi avuto piogge intense in Toscana, in Veneto, abbiamo visto la situazione di Vicenza, in Emilia Romagna per fortuna finora non sembra con danni gravi, e infatti non siamo sicuramente quelli che se la passano peggio, perché per esempio in Sud America, da Machu Picchu a Brasilia, quindi un territorio anche abbastanza esteso, Bolivia, Perù, Brasile, ci sono città sott'acqua per le inondazioni, dopo che per mesi, se vi ricordate, Rio delle Amazzoni era ai minimi storici. Vediamo se questo episodio, che sicuramente sta provocando grandissimi problemi, almeno ha il vantaggio di rivitalizzare un po' Rio delle Amazzoni. E poi in Nigeria, in Australia, in Thailandia, in Cambogia, abbiamo avuto temperature con livelli record per le stagioni, e alcuni dei record più incredibili sono stati misurati in Giappone, dove ovviamente abbiamo la fioritura anticipata dei ciliegi, che sapete ha tutto un ruolo nella iconografia e non solo nella cultura giapponese, mentre in Messico la fioritura anticipata interessa le giacarande. Infine, forse la notizia più grave, se vogliamo, è che in Texas ci sono gli incendi, già appunto a febbraio, incendi che hanno interessato 200.000 ettari, e sembrerebbe questo il secondo incendio più grosso di sempre in Texas.
E le cose non andranno meglio finché continuiamo a bruciare combustibili fossili come facciamo adesso. E a proposito di fossili, ci sono delle novità sul gas?
Sì, insomma, ci ricordiamo, credo vi ricorderete, le esplosioni che interessarono i gasdotti Nord Stream 1 e 2 nel settembre 2022, con quelle immagini in cui il metano usciva dal mare. È un atto di sabotaggio, per cui ci furono accuse reciproche. Prima fu accusata la Russia, poi ci fu un'indagine giornalistica che diceva invece che erano stati gli ucraini. Insomma, sul piano delle indagini ufficiali, queste indagini sono state sospese in Svezia qualche settimana fa, in questi giorni sono state sospese anche in Danimarca. E rimangono al momento aperte, credo, solo in Germania. Ovviamente sono indagini giudiziarie che però hanno enormi risvolti politici. Immagina se si trovasse effettivamente che è stata l'Ucraina a fare una cosa del genere. Il fatto che si sospendano indagini e non si riescano a trovare responsabilità chiare, ovviamente alimenta tutte le teorie del complotto. In ogni caso, appunto, quelle immagini sono state tra le più emblematiche del periodo di crisi energetica che abbiamo vissuto negli ultimi 2 anni e mezzo, da quando ad agosto, luglio-agosto 2021, e quindi ben prima dell'inizio dell'invasione appunto dell'Ucraina, abbiamo avuto un prezzo del gas prima e di conseguenza poi anche il prezzo dell'elettricità che sono usciti dai loro range tradizionali, battendo record dopo record. La situazione è molto lentamente rientrata a partire da settembre 2022, quindi un anno e mezzo ci è voluto, e in questi giorni sembrerebbe che i prezzi del gas sul mercato europeo siano tornati ai livelli di 3 anni fa. Si è arrivati a questi risultati in parte grazie alla riduzione dei consumi di gas, di cui abbiamo già parlato, una riduzione del 18% rispetto ai 5 anni precedenti, e in questa riduzione ovviamente ci sono tante cose, e poi in parte grazie alla grandissima disponibilità di gas statunitense.
Gas statunitense che costa poco ma impatta tanto.
Eh sì, è un po' come succede sempre con le risorse fossili, no? Dove i costi sono nascosti, i benefici si vedono e i costi sono nascosti. Hanno provato proprio a calcolare costi e benefici dello sviluppo dell'infrastruttura di gas naturale liquido, quello che viene portato poi in Italia e in Europa con le navi che arrivano poi ai rigassificatori, di cui tanto si è parlato negli ultimi anni. Appunto, questo calcolo è stato fatto dai ricercatori dell'Institute for Policy Integrity alla New York University School of Law. Le valutazioni sono però state basate sui dati del Ministero per l'Energia del governo americano. E sembra che anche negli scenari più cautelativi i costi climatici sono almeno il doppio dei benefici per i consumatori. Quindi risparmiamo qualcosa in bolletta adesso, ma poi la pagheremo cara dopo.
Senti, i benefici che dicevi prima dovremmo vedere nelle bollette dei prossimi mesi. Nel frattempo però sono stati pubblicati anche i dati dell'Osservatorio Italiano sulla povertà energetica.
Sì, sono dati interessanti, relativi in realtà all'anno 2022. Secondo questo studio la povertà energetica delle famiglie è aumentata tra le fasce medie di reddito ed è diminuita invece nelle fasce più deboli. In pratica quello che è successo in quel periodo è che tutte le famiglie hanno risentito dell'aumento dei prezzi energetici, ma in modo diverso, perché le famiglie vulnerabili hanno beneficiato di misure di sostegno e di contenimento dei prezzi e l'impatto quindi degli aumenti per loro è stato meno rilevante. Invece sulle famiglie con una capacità di spesa media c'è stato un impatto maggiore. Questa politica, che fu intrapresa ovviamente all'epoca dal governo Draghi, è stata ovviamente utile nell'emergenza, ma non è sostenibile nel lungo periodo. Lo sottolinea anche Paola Valbonesi, che abbiamo intervistato un paio di volte qui al Giusto Clima, professoressa dell'Università di Padova e presidente appunto dell'Osservatorio sulla povertà energetica in Italia. In linea generale, secondo le stime, le famiglie in povertà energetica in Italia sono circa 2 milioni, sono circa il 7,7% del totale, mentre sul fronte dei costi per il 2022 c'è stato un aumento di 500 euro delle bollette complessive, della spesa energetica complessiva rispetto all'anno precedente, e questa spesa energetica per elettricità e riscaldamento è arrivata a superare 1.900 euro all'anno.
Sul fronte della transizione invece quali sono le novità?
Dunque abbiamo che le aziende europee produttrici di automobili sembrano non essere intenzionate a chiedere all'Unione Europea di modificare la scadenza del 2035, quella per la fine della commercializzazione di motori a combustibili fossili. Quindi sembrerebbe che quelle che dovrebbero essere le aziende più danneggiate da questa scelta evidentemente hanno modificato le loro strategie e non si sentono più così tanto danneggiate. Infine è stato raggiunto l'accordo sulla Nature Restoration Law e in questo caso abbiamo chiesto un commento qualificato a Franco Ferroni, responsabile agricoltura e biodiversità di WWF Italia.
È una bella notizia per due motivi. Il primo è che finalmente l'Europa si dota di un regolamento vincolante per gli Stati membri per avviare un percorso per ripristinare la natura in tutte quelle aree dove l'abbiamo fino ad oggi degradata. Il secondo motivo è che grazie all'approvazione di questo regolamento possiamo dire ad alta voce che il Green Deal non è morto. Dopo quello che è accaduto nelle ultime settimane, anche a seguito di una strumentalizzazione, devo dire, abbastanza scandalosa delle manifestazioni degli agricoltori, la Commissione europea aveva ritirato il regolamento sulla riduzione dei pesticidi, aveva eliminato i bovini dalla direttiva emissioni industriali, ha escluso le attività agricole dal piano clima al 2040. Finalmente un segnale positivo con l'approvazione del regolamento sul ripristino della natura, almeno un strumento di attuazione di questo importante piano per la transizione ecologica della nostra economia può continuare ad andare avanti. Il Parlamento europeo con questo voto ha salvato un po' la sua reputazione, perché se fosse stato bocciato il negoziato del trilogo sarebbe stata la prima volta dalla storia dell'Unione europea che l'accordo raggiunto dalla Commissione, Parlamento e Consiglio veniva bocciato e veniva rimandato al mittente. Alla vigilia delle elezioni sarebbe stato veramente un pessimo segnale per la credibilità delle istituzioni dell'Unione Europea. Children just want recognition. I wrote the fairy tale on a midnight drive, wanting to know if I'm more than alive. I touch the fields again and kill an honest man. Now I understand Mother Nature. Watch me running headfirst into the forms. It's like the lights are off, but somebody's home. I'm like that tourniquet round the sun. Turn those seven reds into neon. Down Billionaire's Road, trying to keep our balance over zero. We'll wrap a fairy tale for the rest of our lives, throwing the trash away one more time. Holding on to love like a stone, melting down today.
Allora, cominciamo da una notizia che è arrivata pochi giorni fa, è la notizia dell'inizio del processo che si terrà a giugno contro amministratori di Torino e del Piemonte, che appunto si terrà a partire da giugno 2024, un passaggio decisivo in una vicenda che inizia nel 2017 a partire da un esposto del presidente del comitato Torino Respira, che è Roberto Mezzalama, che abbiamo in collegamento con noi. Buonasera.
Buonasera.
Allora, partiamo intanto da cosa conteneva quell'esposto.
Sì, ma diciamo l'esposto nasce da un elemento di frustrazione personale per la mancanza di posizioni e di decisioni adeguate sul tema dell'inquinamento atmosferico. Quindi parte come un'analisi, contiene un'analisi dei dati sulla qualità dell'aria a Torino, che diciamo sono dati pubblici, quindi siamo partiti dai dati dell'ARPA, dai dati del comune, e che abbiamo sintetizzato, compendiato per appunto rendere evidente la situazione torinese, così come abbiamo compendiato anche gli studi che erano disponibili sugli effetti sulla salute dell'inquinamento. Il tutto era perfettamente visibile, perché la gran parte dei dati li abbiamo presi dai siti del Comune di Torino, della Regione Piemonte e dell'ARPA, e quindi insomma in qualche modo erano lì che aspettavano di essere un po' analizzati. Torino era già insomma all'epoca una delle città più inquinate del nord Italia e anche d'Europa, devo dire, e quindi insomma non è stato così difficile dimostrare che c'era una situazione apparentemente di illegalità, ecco.
Vicende che ci ricordano quelle di questi giorni di cui abbiamo parlato. Appunto, dal 2017 poi ci sono state indagini di diversi anni, nonostante appunto i dati fossero in qualche modo evidenti, e a luglio 2023 c'è stato il rinvio a giudizio. Allora, il processo sarà a giugno 2024, quali sono le accuse, chi sono le persone chiamate a risponderne e che tempi ci possiamo immaginare poi per il processo?
Ma allora, diciamo che la vicenda è partita anche perché prima del 2015 non c'erano gli stessi strumenti giuridici, diciamo, per affrontare il problema, nel senso che nel 2015 sono stati approvati due nuovi articoli del codice penale, che appunto sono i famosi ecoreati, che prevedono appunto il reato di inquinamento ambientale e disastro ambientale. Noi abbiamo ipotizzato che ci fosse il caso di questi reati, che questi reati venissero commessi in modo colposo, cioè per non tanto perché i sindaci e gli amministratori personalmente inquinassero, più quanto piuttosto perché non mettessero in campo azioni sufficienti per il controllo. E quindi fondamentalmente le accuse sono a carico dei sindaci e dei presidenti di regione che si sono succeduti dal 2015 al 2019. Perché poi c'è stato il Covid e la magistratura ha ritenuto di dividere l'inchiesta in due tranche. La seconda tranche riguarda quello che sappiamo la giunta regionale attuale, non abbiamo notizie su un eventuale coinvolgimento della giunta comunale attuale.
E voi avete in corso anche una causa civile per gli stessi argomenti?
Allora, la causa civile in realtà l'abbiamo supportata, perché appunto è stata intentata da una famiglia, diciamo, dai genitori di un bambino, dai genitori di un bambino che ha delle patologie respiratorie gravi fin dalla primissima infanzia, e che sulla base di una serie di perizie mediche si ipotizza appunto che queste patologie siano legate all'esposizione che ha avuto fin dalla nascita all'inquinamento dell'aria. Il bambino abitava in una strada molto trafficata, la famiglia poi si è trasferita ad abitare fuori dalla città, ma questi sono probabilmente dei danni permanenti, certo, che ancora lo costringono a tutta una serie di limitazioni e di cure continue. Insomma.
Quindi causa civile supportata, causa penale in qualche modo promossa. Nel caso i giudici vi diano ragione, quali sono le possibili, i possibili impatti concreti potrebbero avere?
È evidente che questa è una causa pilota, nel senso che erano state fatte iniziative simili prima del 2015, ma che ovviamente non avevano, come ho detto prima, il supporto dei nuovi articoli del codice penale. È una causa pilota e quindi è stata fatta anche per in qualche modo creare un precedente a livello che sia utile a livello nazionale. Quindi c'è un'importanza che noi attribuiamo molto al dibattimento, quello che succederà durante il processo, perché riteniamo che su questo tema la, come dire, il dibattito politico e il dibattito negli organi deliberanti, diciamo così, e negli organi di governo non sia ispirato alla ricerca della verità, ecco, sia piuttosto ispirato a tenere lo status quo, a evitare che le misure di contenimento dell'inquinamento siano, come dire, provochino reazioni dal punto di vista sociale.
Non disturbare il conducente, sede, come si dice.
Esatto. In quella sede la speranza è che si riesca a avere un dibattito basato sul diritto e basato sulla scienza, cioè basato sui dati e basato su, come dire, lo spirito e la lettera della legge, che da questo punto di vista è molto chiaro, cioè le amministrazioni hanno un obbligo di risultato nel raggiungere i limiti previsti dalla normativa, e quando non lo fanno, in qualche modo devono rispondere. Ecco, quindi questo è un po' quello che speriamo che appunto serva come precedente, che il dibattimento porti alla luce questi argomenti.
Siamo in collegamento con Roberto Mezzalama del Comitato Torino Respira. Ci ha raccontato un po' il fatto che il cambiamento della legge abbia consentito di intraprendere questa causa di cui ci sta parlando, ma invece sul fronte proprio delle misure contro l'inquinamento atmosferico è cambiato qualcosa in questi anni a Torino e in Piemonte? Sono state prese misure all'altezza della sfida o la situazione è analoga a quella appunto di qualche anno fa?
Ma allora, misure all'altezza della sfida sicuramente no, sono state prese delle misure, però continuano a esserci delle risposte del tutto inadeguate. Faccio un esempio: Torino ha una ZTL, una zona a traffico limitato, che dura 3 ore la mattina dalle 7:30 alle 10:30.
È limitata Torino, come zona a traffico limitato.
Esattamente. Forse l'hanno interpretata così, diciamo. C'è un non so, abbiamo fatto ultimamente siamo pubblicato dei dati sugli effetti dei blocchi del traffico durante gli episodi acuti di inquinamento delle settimane scorse. In realtà durante i blocchi il traffico non è cambiato assolutamente, anzi è un pelino aumentato, okay? Quindi è evidente che c'è un problema che non viene affrontato. C'è una maggiore attenzione sicuramente nell'opinione pubblica, nei media, si parla finalmente di questa cosa, e evidentemente un qualche livello di condizionamento già nelle scelte delle amministrazioni c'è stato, perché comunque alcune delle questioni che noi avevamo posto nell'ambito dell'esposto si sono poi già in qualche modo affermate, ecco, sono poi già state trasposte in atti, certo. No? Per cui sicuramente c'è è cambiato il discorso intorno a questo problema, sicuramente. E dal punto di vista però dei risultati, degli esiti concreti, delle politiche di riduzione dell'inquinamento è cambiato molto poco, purtroppo.
E voi avete scelto, diciamo così, la strada giudiziaria intervenendo a posteriori. È pensabile di poter intervenire invece durante un episodio, per esempio, di sforamento, magari invocando l'intervento del TAR o di altri strumenti giudiziari, secondo voi? O?
Ma adesso io sono il tecnico, non il giurista in questa faccenda, quindi questa è una domanda che andrebbe fatta ai nostri avvocati.
Allora chiudo invece con un'altra questione, che ovviamente è collegata con quello di cui stiamo parlando, perché la scorsa settimana c'è stato un accordo provvisorio tra Parlamento europeo e Consiglio europeo sul testo della nuova direttiva proprio dedicata alla qualità dell'aria. E allora ne abbiamo già parlato, ma chiedo anche a voi, a te, a voi, una valutazione su questa nuova direttiva e di che impatto potrebbe effettivamente avere nel concreto.
Ma allora, è un passo avanti nella direzione giusta, purtroppo non è un passo completo e devo dire anche grazie al comportamento del governo italiano e delle regioni, in particolare delle regioni del nord Italia, che hanno guidato una fronda fortissima, diciamo, contro questa normativa. Il presidente Fontana si è speso personalmente molto. E è un passo avanti nella direzione giusta, però, perché comunque avvicina i limiti di legge alle raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, anche se non le raggiunge, quindi comunque saremo esposti a concentrazioni superiori rispetto a quelle raccomandate dall'OMS. Ci sono dei meccanismi di miglior monitoraggio, di migliore comunicazione dei dati, sono previsti anche nuovi piani di qualità dell'aria e un'altra cosa che è prevista è che è previsto l'accesso dei cittadini direttamente a misure di risarcimento nel caso in cui dovessero avere danni per l'inquinamento atmosferico, che è stato finora in realtà un limite della direttiva attuale, nel senso che c'era stata una sentenza della Corte di Giustizia che aveva detto che la direttiva attuale non dà titolo, diciamo così, ai cittadini per avviare delle cause risarcitorie. E quindi ci sono sicuramente questi come aspetti positivi, poi ci sono una serie di questioni tecniche più dettagliate su cui non vi tedio. Gli aspetti negativi sono che comunque i tempi sono troppo lunghi e c'è una scappatoia che appunto l'Italia e le regioni del bacino padano sono riusciti a ottenere, per la quale sostanzialmente se entro il 2029 non si riesce a diciamo così, si presenta un dossier tale che dimostra che il raggiungimento dei nuovi limiti non è possibile con misure ordinarie, c'è la possibilità di chiedere una deroga fino al 2040, il che significa che gli abitanti della Pianura Padana potrebbero essere esposti ma non solo, anche quelli di Roma, di Napoli, di altre città, potrebbero essere esposti a dei valori molto alti rispetto a quelli sicuri, diciamo, per la salute, e questo sicuramente è un aspetto negativo del quale dobbiamo, ripeto, ringraziare in parte molto consistente il governo italiano, i governi della Polonia, i governi di alcuni paesi dell'est e le regioni del nord Italia.
Grazie a Roberto Mezzalama del Comitato Torino Respira per questa chiacchierata. Insomma, seguiremo sicuramente il processo quando poi arriverà al dibattimento. Grazie davvero.
Grazie a voi e buona serata.
Buona serata.
Fini di la e ama ure ma fara fina muso. so tenga e baba ho o e ma ho o e para na fa para na son para para na de para para na ti para para na fa para na son para ya
Abbiamo una rubrica fissa qui al Giusto Clima che ci accompagna in ogni puntata, l'abbiamo intitolata Climitologie ed è una rubrica di autodifesa dalle bufale che riguardano i temi della nostra trasmissione e a cura di Marianna Usuelli e Sara Milanese. Allora vediamo oggi che cosa ci raccontano.
Le auto elettriche tornano protagoniste della nostra rubrica di smascheramento delle bufale. Dopo aver chiarito cosa sono le terre rare che compongono le batterie e aver appurato che le auto elettriche davvero permettono di farci risparmiare sia in termini economici che ambientali, oggi ci concentriamo su una singola affermazione. Le auto elettriche prendono fuoco facilmente. Vi suona forse familiare? È una frase che circola in rete e sui social da parecchio tempo ed è tornata alla ribalta soprattutto nel settembre scorso, dopo il tragico incidente in cui un autobus a Mest è precipitato da un cavalcavia per 10 metri. 21 persone sono morte, altre 15 sono rimaste ferite. Tra le cause ipotizzate da subito ci sono state un possibile malore dell'autista, un problema del motore, una spinta da un altro mezzo. Anche il guardrail troppo precario è finito sotto accusa, ma non appena si è saputo che l'autobus in questione era elettrico, quali fossero i motivi dietro l'incidente sono passati in secondo piano e tutta l'attenzione si è concentrata sull'incendio scoppiato dopo l'incidente, che purtroppo ha impedito di salvare più vite. Tra quelli che hanno spinto per spostare l'attenzione dalle cause alle conseguenze è stato uno dei ministri che a Climitologie ospitiamo più spesso, quello dei trasporti Matteo Salvini. Sentite cosa ha dichiarato nelle ore subito successive all'incidente.
Sentivo che alcuni vigili del fuoco parlavano del fatto che le batterie elettriche prendono fuoco più velocemente e più rapidamente di altre forme di alimentazione. Questo non so se c'entri o non c'entri, perché lascio ai tecnici la risposta, però in un momento in cui qualcuno dice tutto elettrico, solo elettrico, ovviamente uno spunto di riflessione deve portarlo.
Le analisi e le statistiche a tutti i livelli dicono però che i veicoli ad alimentazione elettrica presentano lo stesso rischio di incendio delle auto a motore termico e la presenza di una batteria al litio non alimenta la possibilità di fenomeni incendiari. Ce lo conferma ancora una volta Mario Grosso, ricercatore, ingegnere per l'ambiente e il territorio al Politecnico di Milano.
Dal punto di vista della probabilità di incendio, tutte le statistiche di cui già disponiamo e che non sono statistiche di parte, ma sono statistiche che vengono dal mondo assicurativo, quindi non ha nessun interesse a forzare la mano in un senso o nell'altro, ci dicono che la probabilità di incendio è molto molto inferiore rispetto all'incendio di un veicolo convenzionale. Questo è un dato di fatto incontrovertibile. Ciò che ha spaventato e che viene cavalcato poi dai media è il fatto che quando si verifica un incendio della batteria, questo tipo di incendio è diverso, è molto diverso rispetto a un incendio di un veicolo convenzionale, perché è legato proprio alle caratteristiche del litio. Il litio è un materiale estremamente reattivo e una volta che si innesca un incendio del litio, che è l'elettrolita della batteria, questo bisogna sostanzialmente aspettare che si esaurisca, cioè di difficile intervento a livello di vigili del fuoco.
Quindi no, le auto elettriche non prendono fuoco più facilmente degli altri mezzi. L'alta infiammabilità del litio resta un tema al centro della ricerca scientifica. Ancora Mario Grosso.
si sta studiando come affrontare il problema. La transizione energetica ci porta dei nuovi problemi, come qualsiasi cosa di diverso che noi facciamo. Questi problemi nuovi che nascono non devono essere visti come qualcosa per cui allora non va bene andare in questa direzione, ma come funziona in generale il genere umano e il progresso, come qualcosa da studiare e da affrontare. Quindi esistono già dei protocolli utilizzati dai vigili del fuoco che consentono di capire come intervenire. Cioè, quindi un altro tema legato all'ulteriore prevenzione dell'innesco di un incendio, che è legato poi alle caratteristiche costruttive. Quindi le batterie dei veicoli generalmente sono realizzate con standard molto elevati, ad esempio molto più elevati degli standard costruttivi di batterie dell'elettronica di consumo. Tant'è che dal mio punto di vista è molto più preoccupante e rischioso l'innesco di un incendio di una piccola batteria, di un power bank magari costruito in qualche modo al risparmio, o di un cellulare o di un computer portatile, che non quella di un veicolo elettrico, proprio perché lo standard costruttivo delle batterie e i livelli di sicurezza sono molto diversi.
Con questo speriamo di aver chiarito in particolare questo aspetto, ma sappiamo che sulle auto elettriche le cose da dire e soprattutto le fake news da smentire sono ancora parecchie. Per ora vi possiamo anticipare che a breve parleremo di batterie, del loro impatto ambientale e del loro smaltimento. Nel frattempo grazie per l'ascolto, ci sentiamo tra una settimana.
E tra una settimana ritornerà la nostra rubrica Climitologie, intanto grazie alla redazione. E allora cambiamo argomento, torniamo adesso a parlare delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 e in particolare della pista da bob di Cortina.
Eh sì, perché alla fine, nonostante i ritardi e i costi totalmente fuori scala, verrà realizzata, perché si era parlato di spostare le gare a Innsbruck in Austria o St. Moritz in Svizzera, dove ci sono già delle piste funzionanti e disponibili, ma questo per non abbattere l'Aricetto Centenario di Cortina e non realizzare l'ennesima grande opera che probabilmente, come la pista da bob di Cesana in Piemonte, è destinata ad essere abbandonata poco dopo lo svolgimento delle gare olimpiche, creando solo costi e danni per la popolazione locale.
La nostra Marianna Usuelli ha chiesto un aggiornamento a Pietro Lacasella, che è antropologo e fondatore del blog Alto Rilievo e curatore del quotidiano online L'Altra Montagna.
Allora Pietro, la settimana scorsa è iniziato il taglio dei larici centenari del Bosco di Ronco a Cortina per fare spazio alla pista da bob tanto discussa per le Olimpiadi Milano Cortina 2026. Noi ci eravamo sentiti a fine ottobre, qui al Giusto Clima, quando il presidente del CONI Malagò aveva dichiarato, dopo diverse vicissitudini, che questa pista da bob non si sarebbe fatta a Cortina per via dei costi economici e ambientali troppo elevati. Quindi ti chiederei che cosa è successo nel frattempo, cioè perché a febbraio 2024 il Ministero delle Infrastrutture ha deciso di realizzare questa pista da bob e cosa è cambiato rispetto al progetto iniziale, cioè è lo stesso di prima o è diverso?
Ciao intanto, grazie mille per l'invito. L'idea di realizzare la pista, nonostante i grossi punti interrogativi che incombono su questa infrastruttura, si può riassumere in due citazioni. La prima è della ministra del turismo Daniela Santanchè, la quale ha dichiarato così: noi siamo italiani e orgogliosi di esserlo e faremo la pista da bob in Italia. E qua però quasi viene spontaneo chiedersi: ma investire così tanti soldi pubblici per uno sport praticato da una manciata di atleti significa avere un fervido sentimento di devozione alla patria? Non sarebbe forse più patriottico utilizzare quei soldi per offrire agli abitanti dei territori montani maggiori servizi per un vivere dignitoso? E la seconda dichiarazione, che un po' ci inquadra e ci aiuta a comprendere questa scelta, che in apparenza può a qualcuno sembrare irrazionale, è un tweet del vice premier Tajani. E ha twittato così: la scelta è obbligatoria, o Cortina o Cesana. Cesana, ricordo, dove già è presente una pista non più funzionante, che era stata realizzata in occasione delle Olimpiadi di Torino 2006. E la scelta è obbligatoria, Torino o Cesana. Faremo di tutto per raggiungere l'obiettivo. Io tifo Italia. E anche qui sorge spontanea un'altra riflessione, perché se è giusto che all'interno del mondo dello sport vi sia del tifo, del fanatismo in un certo senso, no? Perché anzi sarebbe un peccato se lo sport ne fosse privato, perché quella componente emotiva è proprio quella componente emotiva che lo inserisce nel campo del sentimento, che rende anche piacevole proprio seguire le dinamiche sportive. Però quando si entra nel mondo della politica ci si aspetta che le scelte abbiano un respiro comunitario e che appunto chi ci rappresenta in quanto politico debba provare ad adottare uno sguardo più imparziale
Certo,
possibile.
che poi addirittura anche il Comitato Olimpico Internazionale ha espresso comunque la sua contrarietà, perché ha scritto in un comunicato che ci sono già abbastanza piste nel mondo rispetto al numero di atleti di questi sport, che
Esatto.
i tempi sono troppo stretti, che quindi andrebbero prese in considerazione solo le piste già esistenti in funzione. E
Esatto, e
dobbiamo
come
ricordare
sappiamo.
anche magari cosa comporta la costruzione di questa pista da bob in termini ambientali ed economici.
Allora, in termini economici è un impianto che alla fine andrà a costare attorno ai 124 milioni di euro, soldi pubblici, ma non finisce qui perché le spese di gestione annua richiedono circa 1,5 milioni. Ogni anno il comune di Cortina pare, perché non si è ancora andato a individuare poi chi andrà a coprire le spese di gestione annua, però al momento pare che sia una spesa di cui se ne dovrà occupare il comune di Cortina, dovrà tirare fuori 1,5 milioni all'anno per tenere in piedi questa mastodontica infrastruttura. In termini ambientali abbiamo visto che appunto in questi giorni si taglieranno 500 larici, però bisogna anche sottolineare altre due cose. La prima è l'aspetto paesaggistico, perché Cortina deve la sua fama alla straordinaria e unica cornice paesaggistica di cui può fare vanto. E se questa cornice paesaggistica viene puntualmente sciupata, allora rischia di essere quasi controproducente per una località come Cortina. E in più c'è un aspetto legato al taglio dell'Ariceto che non è ancora emerso, ma è davvero importante, ed è l'incidenza emotiva che l'abbattimento provoca in chi abita il territorio, perché questa operazione influenza gli umori, gli stati d'animo, la qualità della vita delle persone. Nel giro di poche ore, dove svettava un bosco, si sono aperte delle voragini molto ampie, una trasformazione rapida che ha improvvisamente cancellato dei punti di riferimento paesaggistico. Questo è un problema da un punto di vista antropologico, perché l'uomo tende ad attribuire uno o più significati agli elementi paesaggistici che lo circondano. Così, quando questi elementi scompaiono, ci insegna l'antropologia, si innesca un meccanismo emotivo in parte simile a quello del lutto, perché con la scomparsa di quegli elementi, con la scomparsa di quei punti di riferimento, una parte della nostra identità scompare per sempre. E questo aspetto è emerso a più riprese dalla voce affranta delle decine di ampezzani che ho ascoltato negli ultimi giorni.
E infatti, che cosa dice la popolazione locale? Perché l'ultima volta che avevamo parlato ci avevi anche raccontato del viaggio in bici che avevi fatto con Marco Albinio Ferrari da Cortina a Innsbruck, che aveva un po' rivitalizzato, diciamo così, quel movimento di protesta contro la realizzazione della pista da bob di Cortina. Nel frattempo, adesso che i lavori sono stati annunciati e che hanno cominciato a tagliare i larici, che cosa è successo al movimento e che cosa c'è l'intenzione di fare? Quali sono i prossimi passi?
Allora, sul quale siano i prossimi passi, sinceramente non saprei dirti. Però su questo sono sicuro, il movimento non è morto, il movimento è ancora vivo, anche perché all'interno della Concampezzana ci sono tante, tantissime voci contrarie alla realizzazione delle infrastrutture. Le persone chiedono servizi. L'altro giorno ho avuto il piacere di parlare con uno dei 7 giovani ampezzani che sono scesi a Venezia in occasione della conferenza stampa tra il Comitato Olimpico Internazionale e le autorità italiane. Sono scesi a Venezia da Cortina per dire questo sostanzialmente. Intanto di essere ascoltati, perché queste iniziative vengono sempre prese senza ascoltare chi abita il territorio. E il loro messaggio hanno detto: noi abbiamo bisogno di servizi, non di piste da bob. Hanno bisogno di servizi le persone che abitano in montagna, di strade, di scuole, servizi legati alla sanità. E per questo motivo a molti risulta davvero uno spreco di denaro pubblico investire 120 milioni per un'infrastruttura destinata a una manciata di atleti, piuttosto di utilizzarli per iniziative che davvero servono, hanno un'utilità concreta per chi abita il territorio.
Grazie mille, Pietro.
Grazie a te e a presto.
Grazie a Marianna Usuelli per questa intervista a Pietro Lacasella, che è antropologo, fondatore del blog Alto Rilievo. E allora andiamo a cambiare discorso. Come forse saprete, Radio Popolare è partner di un progetto che si intitola A Brave New Europe, insieme a Slow News, Percorsi Secondo Welfare Internazionale, Zai.net e la Revue des Cines Italia. Il progetto è finanziato dall'Unione Europea, però poi ovviamente le redazioni lavorano in autonomia. Uno degli argomenti che vengono affrontati in questo progetto è quello delle politiche di coesione dell'Unione Europea. Noi abbiamo in collegamento questa sera Matteo Scannavini, che insieme a Paolo Riva e a Francesca Menta sta curando una serie di articoli sul sito di Slow News che si chiama Le basi della coesione. Buonasera Matteo e benvenuto.
Buonasera, grazie per l'invito.
E allora, Matteo, partiamo dalle basi. Cosa sono queste politiche di coesione dell'Unione Europea e che importanza hanno?
Allora, le politiche di coesione dell'Unione Europea sono delle politiche molto ambiziose perché hanno l'obiettivo di ridurre le differenze tra il territorio dell'Unione Europea, quindi in parole povere di garantire il fatto che i cittadini abbiano le stesse opportunità. E come si traduce questo obiettivo, diciamo, molto ambizioso e diciamo pure molto lontano dall'essere una realtà oggi? Si traduce in una serie di fondi e di strumenti che vengono decisi nel bilancio europeo ogni 7 anni e che appunto aiutano i territori a fare determinati progetti. E sono quei fondi con degli acronimi un po' strani che ogni tanto sentiamo come FSE o FESR, e appunto investono in diversi ambiti che possono essere le infrastrutture, transizione energetica, transizione digitale, inclusione sociale. E tenete conto che, come dicevo, valgono appunto un terzo del bilancio europeo e parliamo quindi complessivamente di più di 300 miliardi, quindi non briciole. E segnalo anche che in Italia abbiamo uno strumento molto utile per monitorare queste politiche di coesione, che è il portale di dati di Open Coesione, dove appunto ogni cittadino può andare e vedere effettivamente quanti soldi il proprio comune sta spendendo e destinati a cosa. E a me come giornalista è molto utile, ma appunto è proprio uno strumento di cittadinanza attiva con cui chiunque può chiedere conto alle proprie amministrazioni di come vengono usate tutte queste risorse.
Risorse. E come sai, il Giusto Clima è dedicato appunto al tema della giustizia climatica, che si può declinare in tanti modi diversi. Uno di questi modi è quello che riguarda il supporto alle regioni dove i cambiamenti derivanti dalla transizione portano grandi conseguenze in termini di perdita di posti di lavoro diretti, per esempio le grandi regioni estrattive di carbone che ci sono in Europa. Con tutte le conseguenze che ci immaginiamo facilmente. Ecco, l'Unione Europea ha introdotto un fondo che si chiama Fondo per la transizione giusta che dovrebbe intervenire in questi casi. Come funziona? Di cosa si tratta?
Esatto, è proprio un fondo che è pensato per realizzare una transizione energetica che non lasci indietro nessuno, tra virgolette, e quindi per dare delle alternative in termini di diversificazione economica a tutti quei territori che oggi dipendono da business che sono molto inquinanti e che non sono più sostenibili. Quindi appunto il settore estrattivo del carbone che citavi, ma anche le acciaierie, il cemento, il petrolchimico, eccetera. E questo strumento, il Fondo per la transizione giusta, investe in questi territori una base di 19 miliardi, che poi è ampliabile con tutta un'altra serie di strumenti. E l'idea appunto è proprio diversificare, cercando di sviluppare le piccole e medie imprese, di investire in rinnovabili e di formare i lavoratori che prima vivevano di queste attività, diciamo, legate alle fonti fossili, a fare nuovi tipi di lavori. Ovviamente è tutto molto bello sulla carta e da implementare, ecco, non è certo banale.
Ecco, ci sono esempi in cui il meccanismo ha funzionato bene?
Allora, per parlare di funzionamento positivo bisognerebbe aspettare i risultati. Ho visto che perlomeno sono degli esempi in cui di paesi in cui il meccanismo sta iniziando a girare. E io ho avuto la fortuna di visitare la Repubblica Ceca, in particolare la città di Ostrava, che è la città di una regione che dipendeva intensamente dall'attività mineraria, e in cui oggi si sta cercando di immaginare un futuro diverso e si è già iniziato a spendere questi soldi per immaginare un futuro diverso. E nello specifico si sta puntando appunto sullo sviluppo di piccole e medie imprese e sull'innovazione digitale, e soprattutto si sta puntando sulle università. E c'è da dire che questi progetti sono già in corso, appunto cantieri aperti, e sembra possano dare dei risultati, poi lo sapremo solo tra qualche anno. E va sottolineato però che appunto la Repubblica Ceca è un paese che ha iniziato ad occuparsi della dismissione delle miniere, dell'impatto occupazionale che questo avrebbe avuto in questi territori con molto anticipo, ancora prima di questo fondo. E quindi se oggi le cose sembrano funzionare un po' meglio è anche perché ci avevano visto lungo.
E invece com'è la situazione nel nostro paese? Siamo in grado di intercettare queste risorse e di usarle bene o no?
Ecco, rispetto alla Repubblica Ceca siamo sicuramente molto in ritardo, perché queste risorse hanno una scadenza, c'è più della metà del fondo che scade al 2026, che non è così lontano, e a differenza appunto del caso che citavo prima di cantieri aperti, qui non abbiamo ancora sostanzialmente bandi. In Italia i fondi arrivano a Taranto, che come sappiamo tutti deve appunto trovare un futuro che sia diverso da quello dell'ex Ilva, e nel Sulcis-Iglesiente, che è una regione del Sud Sardegna occidentale dove appunto il carbone è ancora molto importante per l'economia. Non si sa molto ad oggi di quello che si andrà a fare con questi soldi, si sanno diciamo un po' di etichette come appunto investimenti rinnovabili o formazione dei lavoratori, ma non c'è nessun progetto in corso per il momento e i tempi, come dicevo, sono stretti. Il primo bando in Italia è proprio aperto poche settimane fa ed è un bando per le bonifiche nel Sulcis, ma considerando i tempi che servono per le autorizzazioni ambientali per questa opera di bonifiche e i tempi medi che la regione impiega a realizzarle, ecco, il rischio che queste risorse vengano perse è molto molto alto.
E proprio sulla situazione del Sulcis-Iglesiente tu hai scritto una serie di articoli sul sito di Slow News e nell'ultimo concludevi con una domanda: arriverà la rivoluzione o morirà un territorio? Ecco, si è votato in Sardegna, c'è stato un esito delle elezioni. Secondo te questo esito può contribuire a rispondere alla tua domanda o sono fenomeni che vanno comunque al di là delle maggioranze in consiglio regionale più complessi?
Guarda, non voglio fare il futurologo, ma sì, penso che possa influire. Ci sono diversi elementi da prendere in considerazione, cioè da un lato va riconosciuto che i problemi occupazionali e ambientali del Sulcis non sono nuovi, sono da decenni e né la destra né la sinistra hanno saputo dare risposte. E parlando con chi vive in Sulcis c'è molto disincanto verso la politica. E dall'altro so che il governo Solinas diciamo non sarà rimpianto da molti, e credo che uno dei motivi per cui appunto ha vinto la coalizione del centro-sinistra fosse anche per l'insoddisfazione in generale che questo governo aveva lasciato. E voglio specificare che la politica di coesione è una politica territoriale che non viene calata dall'alto, e significa che è una politica in cui le persone, gli amministratori che ci sono sia in regione ma anche nei comuni fanno molto la differenza. Quindi io alla nuova governatrice di regione Todd faccio un augurio e un grosso in bocca al lupo, perché la sfida è enorme, ma i cittadini del Sulcis ne hanno davvero bisogno.
Grazie a Matteo Scannavini di Slow News. Sul sito di Slow News trovate tutto il suo lavoro su questo tema delle politiche di coesione dell'Unione Europea. Grazie e buona serata.
Grazie a voi, buona serata.
Siamo arrivati alla fine di questa puntata del Giusto Clima, però abbiamo ancora qualche minuto per degli eventi che vogliamo.
Eh sì, appuntatevi, appuntatevi. Mm-hmm. Prendete carta e penna, come si dice, perché vabbè, intanto in questi giorni c'è la fiera Key Energy alla fiera di Rimini, è la fiera di settore della transizione energetica, diciamo così. La squadra di Nostra è presente in forze, c'è uno stand e in particolare ci sarà una partecipazione molto qualificata delle, appunto, di Nostra in due eventi sulle comunità energetiche che saranno nella giornata di venerdì, quindi se siete lì in giro in fiera vedete tante cose interessanti e avete la possibilità anche di partecipare a questi due eventi. Poi abbiamo venerdì 1 marzo alle 20:30 a Savona un incontro organizzato dall'associazione Cittadini Sostenibili e dal gruppetto dei soci attivi liguri di Enostra, uno dei gruppi di soci attivi più attivo, diciamo così, in assoluto. Questo incontro, appunto, che è venerdì 1 marzo alle 20:30 a Savona, si terrà allo spazio di mutuo soccorso Fornaci al Giardino Serenella in corso Vittorio Veneto 73. Poi abbiamo invece lunedì 4 marzo, ci sarò io alle 21 a Sesto San Giovanni in via General Cantore 145 al CSA Silvia Baldina e parleremo della fine del servizio di maggior tutela e parleremo anche un po' di comunità energetiche. E poi per chi non può venire lunedì 4 marzo alle 21 a Sesto San Giovanni, preparatevi perché invece abbiamo in programma per giovedì 7 e per giovedì 14 alle 18, ma se lavorate a quell'ora li potete poi recuperare perché saranno sui canali YouTube. Sono in programma appunto due webinar sempre sul tema del superamento del servizio di maggior tutela, webinar coorganizzati da Enostra ed Altra Economia e appunto li troverete poi sui canali YouTube di Enostra e di Altra Economia. La settimana prossima poi vi diamo anche tutti i dettagli dei relatori.
È proprio giusto due cose avevamo da dire.
Sì.
In chiusura. Allora, tutto quello che vi siete persi lo ritrovate nei nostri podcast, naturalmente, che sono sul sito www.radiopopolare.it. Noi lasciamo lo spazio all'Atlante illustrato di un musicista per bene di Agnese Ermacora e torniamo mercoledì prossimo, sempre con Sara Milanese e Marianna Usuelli in redazione e in studio Elena Mordiglia
e Gianluca Ruggeri.
Buona serata, ciao.
Ciao.